Bene, 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 siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di calciomercato e ritiri di TMV Radio. Allora, insieme con me Francesco Tringali, di nuovo con voi. Adesso proviamo a fare un intervento, ci sono un po' di messaggi da recuperare. Caro Francesco, mi dai un audio al volo? Poi voglio dire anche una cosa, perché questo pomeriggio ci allunghiamo un po' nel blocco tra le 16 e le 16.30, perché ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di Trevor Francis, che è scomparso, questo giocatore che negli anni 80 ha vestito la maglia della Samp, dell'Atalanta, è scomparso anche, tra l'altro, molto giovane, se andiamo a vedere l'età, per un problema cardiaco mentre era in vacanza. E ce lo racconteranno un po' due giocatori che sono stati con lui, tra l'altro il capitano della Samp che vinse la Coppa Italia, dove lui fu protagonista segnando anche 9 gol, e un altro suo compagno di quella Samp. Quindi un ricordo di Trevor Francis intorno alle 16.10. Detto questo, andiamo a sentire un audio al 331 82 00 213.
Ciao Marco, ciao a tutti. Penso che Leao stia anche parlando di che non accetterà di avere un sostituto. Quando può giocare, giocherà, e quindi vuol dire che un'opportunità in più per lui per dar meglio nell'allenamento,
ma stiamo
e fare
parlando,
ancora meglio in campo, così sì. L'altro è sempre un po' una sfida, è agonismo ed è normale. Poi vorrei chiedere, ma tutte le voci di Mbappé che arriva a Milano dalla parte interista, che anche tanti giornalisti sportivi l'hanno riportato e twittato, ne sapete qualcosa? Ciao a tutti, grazie Andrea.
Grazie, mi sembra abbastanza... abbastanza complicato una vedere
arriva da fuori un'operazione.
Sì. Hanno messo
arriva dentro. Da fuori, io sinceramente, al di là di alcuni giornalisti un po' di parte che si sono giustamente elettrizzati alla notizia, non ho avuto grandi conferme di questo, però vediamo. Sapete, il calciomercato è veramente qualcosa che può cambiare scenari incredibili. Questo mi sembra veramente tanto ma lo chiediamo al direttorone,
visto che è un grande amico di Beppe, tra l'altro, se magari potrà fare una marottata,
che ne so, magari l'ha chiamato, esatto. Ci ha parlato per telefono e noi ci proviamo come sempre, dai.
Direttore Rino Foschi, buon pomeriggio, ben ritrovato.
A direttore, voi,
grazie
voi,
soprattutto perché era molto impegnato, no, Marco,
lo ringraziamo
tantissimo, sempre
direttore, come sempre. A noi ci fa tantissimo piacere averlo con grazie noi qualche voi. minuto. Però direttore, stavamo parlando di Mbappé, che tra l'altro ho letto anche dei giudizi forti di qualche suo collega. Lo Monaco è stato scatenato su Mbappé, è andato giù durissimo.
L'ho letto.
L'ha letto, direttore?
Sì, ho letto.
Lei che ne pensa di questa storia di Mbappé? Poi soprattutto, ma secondo lei, ma veramente potrebbe andare all'Inter? Cioè, ha chiamato Marotta, gli ha chiesto qualcosa al suo amico?
Allora, innanzitutto con Marotta può succedere di tutto, perché Marotta è il numero uno su tante cose. Però non possiamo capirlo, perché è troppo furbo, è troppo silenzioso nelle sue cose, dove io ho imparato tante robe da lui. E quindi potrebbe succedere, ma non lo so. Purtroppo potrebbe anche succedere.
Ah.
Non ci sono parole, non si può dire sì, no. Marotta sicuramente è un ambizioso, è un bravo dirigente, sa dirigere il suo gruppo. E questa è una cosa molto molto importante per una società come l'Inter, e quindi potrebbe anche succedere.
Potrebbe anche succedere. Ma lei cosa ne pensa però di questa vicenda?
È una vicenda che partiamo sempre da lontano, signori. Partiamo sempre da lontano. Oggi il calcio è questo. Il calcio oggi è guidato con le regole sbagliate da gente che non fa parte del calcio. È inutile stare lì a parlare.
A chi si riferisce in particolar modo, direttore?
Mi riferisco a tanti procuratori, che non voglio poi farmi del male a me stesso, perché dopo poi c'è gente che si rivolge e fa male. Oggi le regole sono sbagliate, chi fa le regole? E loro ne approfittano. E loro succedono.
Si riferisce anche a questo cambiamento portato dal calciomercato in Arabia?
Ma questo che avviene nel calcio in Arabia potrebbe essere una cosa momentanea, potrebbe essere una cosa che non si capisce niente, però ci potrebbe essere anche un momento particolare per loro, che vogliono nel 2030 fare quello che nel mondo possono fare, perché hanno tanti soldi e lì non si può fare niente. Però io non ci credo, perché ci vuole il pubblico per amare il calcio, ci vuole il pubblico, ci vogliono tante cose per poter ottenere certe cose nei risultati nel calcio. Noi purtroppo in Europa, ad esempio nel Paris Saint-Germain, non è mai stato bloccato con quelle uscite, con quelle entrate che ha fatto, i soldi che ha buttato via. Non c'è mai stato quel fair play per dire oh, un momento qui andiamo all'eccesso per tante cose. In Italia abbiamo visto cosa è successo, poi dopo ci siamo indebitati, che abbiamo inventato una Superlega, poi dopo è stata bloccata, eccetera eccetera. Tutte cose che partono da lontano. E non è la colpa di tutti e di nessuno, però certi paletti erano da mettere a tempi non sospetti. Tutto qua.
Quindi si riferisce alla UEFA, direttore, perché tanti paletti.
Assolutamente. Ci deve lamentare? Assolutamente sì. Poi non in Italia, poi ci sono delle percentuali anche in uscita per gli agenti, e le percentuali nelle uscite. Una volta mi ricordo 15 anni fa, un agente non poteva avere più di calciatori, o altrimenti dovevano essere pagati dai stessi calciatori, perché erano loro che le gestivano. Oggi come escono dei soldi dal sistema calcio, che vanno altrove, e sono tanti, perché l'altro giorno ho letto un articolo, sono 700-800 milioni di euro che escono dal sistema calcio, che vanno in tasca a questi agenti che fanno il suo lavoro senza delle regole ben precise. Io posso capire il 10%, il 5% di un certo affare, posso capire un parametro zero, vediamo un attimino, però certi soldi, se uno poi gliela vuol mettere al di più di quello che è, gliela mette un presidente straniero, gliela mette di tasca sua, gliela mette lui. Ma dal sistema calcio italiano non possono uscire i soldi fuori di qualsiasi normativa, non esiste. Quindi dobbiamo darci una regolata, e poi dopo ognuno deve fare il suo lavoro, però fino a quello lo fanno in questo modo qui perché glielo permettono, e non è colpa di nessuno, la colpa parte da lontano, tutto qua.
Direttore,
sono le regole che sono sbagliate,
le regole sono sbagliate. Direttore, che cosa ne pensa invece, rimango un attimo sulla situazione che stiamo vivendo in quest'estate, sì. No? Poi lascio c'è una domanda anche di Francesco. Cosa ne pensa della scelta di un giocatore di 28 anni come ad esempio Milinkovic e Savic di lasciare il calcio europeo per andare in Arabia di fronte, diciamo, a una montagna di soldi, ma dal punto di vista professionale ci va a perdere qualcosa? Lei come giudica
dopo
questa
8
scelta?
Anni di Lazio, tra l'altro?
Uno scandalo. Uno che è nato, io ho 40 anni, 45 anni per questo lavoro, con la passione, ho visto tutto, ho visto chi bacia le maglie, ho visto chi va sotto la curva, ho visto tutti i passaggi. Oggi non conto più niente. Contano solo i soldi, non c'è più l'amore, non c'è più la passione, sia dalla parte chi dirige, sia dalla parte chi comanda, sia dalla parte del calciatore. E quindi non c'è risposta alla sua domanda, non c'è risposta. Io dico che la penso diversamente, sono di un'altra era, molto probabilmente sono vecchio, e ora che rimango fermo e subisco, e le dico subisco con tanta passione e con tanta malinconia. Sono cose che non le condivido assolutamente. Perché quanto mi ricordo 5 anni fa, 10 anni fa, ho avuto anch'io la Serie A, ho fatto per 20 anni la Serie A, ho dei calciatori, campione del mondo, andavano sotto la curva a baciare la maglia, dopo il gol, dopo non il gol, e queste cose qui contava niente, sono tutte come quando poi sono arrivati gli agenti, sono arrivati tutti il resto dei soldi, dei contratti, eccetera eccetera. Questo dimostra il fatto che oggi puoi andare a giocare in quel posto là, ve lo dico francamente, non c'è pubblico, non c'è niente. Per quanto uno è morto di fame, che non sa una lira, posso capire, ma uno fino a che ha determinate capacità, che può esprimersi in Europa a livelli altissimi, che va in un posto dove il tifo metteranno delle statue anche finte per fare un certo. Non ho parole perché io sono un passionato di calcio, ma di vecchio stampo, quindi non sono forse giudicabile nelle risposte che vi do a voi, non sono giudicabile, però è una piccola vergogna.
Approfittiamo ancora di qualche domanda, direttore, vai Francesco.
Sì, perché quello che molti hanno definito scandalo era sicuramente l'uscita di scena di Maldini dal Milan, eppure direttore, tra algoritmi, tra gente nuova, tra poco milanismo, tra l'uscita prima di Maldini e poi quella di Tonali, il Milan sembra essersi dato una scossa importante sul mercato.
Sì, quella è un'altra cosa. Gli algoritmi già non ne parliamo, perché non ne voglio sentire l'altro. Sono gruppi di lavori importanti, quindi non parliamo di queste cose qui che non fanno parte della mia cultura di lavoro. Per quello che riguarda Maldini, ve lo dico, se vi ricordate benissimo, il Milan, quando gli ha fatto il contratto due anni fa, un anno fa, l'ultimo mese, gli ultimi giorni, perché era stato venduto il Milan, però non sono messo d'accordo per lo stadio, tutte queste cose qui, poi hanno lasciato lì il Milan, dove sono fatti i contratti e sono andati avanti. Maldini è un personaggio, e il Milan, Maldini si chiama Maldini, tradizione, famiglia, padre, figlio, eccetera, eccetera, molto probabilmente chi comanda il Milan, il padrone del Milan, non sopportava una certa padronanza da parte di Maldini, che con la sua personalità. Quindi non è che ha lavorato male, ha vinto un campionato, ha fatto bene, ha portato con sé Massara, che è un capo scouting interessantissimo, perché è molto bravo, con un gruppo di lavoro sa lavorare su queste cose qui, però chi comanda oggi come oggi comandano loro. Non sono più i nostri vecchi presidenti passionali, i vecchi presidenti, e voi li conoscete tutti, che molti sono rimessi i soldi, eccetera, eccetera. Oggi come oggi, Maldini si chiama Maldini. Io mi ricordo benissimo che Maldini voleva andare al Milan a lavorare con Berlusconi e Galliani, ma mi ricordo benissimo. E sono sicuro di quello che dico, perché ne ho parlato io personalmente con lui. Però non è stato preso, perché da una parte lo volevano come uomo immagine, Baresi della situazione, no? E lui invece voleva fare parte, la sua parte tecnica, come è giusto che faccia, come è giusto che la sua opzione, il suo lavoro, no? Non è mai stato preso. È andato al Milan dopo che è andato via Gagliani, dopo che è andato via Berlusconi, eccetera, eccetera. E l'ha fatto in un modo un po' precipitoso. Tant'è vero che in corsa, dopo è stato contratto, ha fatto queste cose qua, e le nuove proprietà sono loro che decidono, sono loro che dirigono, certo, i procuratori, gli affaristi, e molto probabilmente a fine campionato non era una sorpresa per molti, perché qualcosa c'era nell'aria, non è stato rinnovato quello che era giusto che rinnovasse come uomo, come serio, perché è una persona seria uomo, ma molto probabilmente era scomodo come personalità in questo club. Tutto qua.
Direttore, qual è la squadra secondo lei che si sta muovendo meglio in questo momento in Serie A e quella che è in ritardo?
Ma anche il Milan si comporta bene, il Milan adesso ha bisogno di si comportano bene un po' tutti, però sappiamo bene che bisogna fare i conti con gli ammortamenti, Cancellini più spendi, eccetera, eccetera. Quindi a me mi sembra che la Fiorentina si muove bene, il Torino si è mosso bene.
Si aspettava qualcosa di più dalla Lazio?
La Lazio sta facendo quello che può fare, però c'è sempre questa mezza furbata finale che non so se gli vada sempre bene. E quindi sto guardando l'ultima trattativa che sta facendo il Torino, ma credo che non vada in porto.
Quella per Ricci?
Sì, esatto, credo, però non sono sicuro.
Per furbata finale che cosa intende?
Nel senso che ottenere giocatori importanti con un prezzo come decidono, poi quanto vai attorno a un giocatore che è nel Torino, che parla che Torino è un grande club. Una volta i procuratori, mi ricordo, non ne volevamo nemmeno in ritiro, non potevano nemmeno venire in ritiro. Oggi vanno in ritiro, parlano con i giocatori, vanno in campo e degli allenamenti. Furbata finale, perché vai attorno a un giocatore senza averlo preso, non puoi proporre certe cifre a certi giocatori senza avergli fatto un contratto. Io mi ricordo la mia carriera ultimamente, mi è successo anche a me con un direttore sportivo, un amico che mi contattò un giocatore, gli fece una proposta incredibile che io non potevo fargliela, e poi dopo lui voleva prenderla alle sue condizioni, no? Adesso questa è la proposta, le condizioni cambiano da parte mia, e qui è una specie di Ricci.
Direttore,
Ricci costa tot. Cairo, l'ho detto cosa costa.
Sì, 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 no, è stato chiaro, Ricci. No, però direttore, una cosa voglio chiedere. Intorno all'ambiente, visto che ci siamo andati, c'è molta, diciamo così, in questo momento tensione, no, sul mercato della Lazio. Lei crede che se Sarri non trovi degli acquisti da qui a una settimana possa prendere una decisione forte, cioè abbandonare la panchina, lasciare la Lazio?
Abbandonare la panchina è una cosa una cosa grave, molto importante, però sicuramente Sarri non è quello che Sarri ha dato del suo, dà del suo, ha avuto delle parole, non ha delle certezze, però ognuno deve fare la sua parte. Quindi la delusione potrebbe, nella delusione di non certi importanti, diciamo meno importanti giocatori che Sarri vuole, che non arrivano per poter programmare, per poter completare il suo organico e farlo giocare come lui vuole, potrebbe succedere tante cose, quella di abbandonare la panchina, però a certi momenti del campionato potrebbe essere una cosa abbastanza anche seria, un po' ridicola. E sarà una persona seria, però potrebbe anche succedere. Sicuramente qualche chiacchiere di più ci sarà, e lui cerca di ottenere il massimo, cioè di ottenere quello che gli è stato promesso, cioè non, con alternative, sicuramente con alternative, non il mondo ma con alternative, giocatori che fanno parte dei suoi concerti calcistici, eccetera eccetera. Sarri è una persona seria e sicuramente è uno dei più bravi allenatori che abbiamo, altrimenti che Sarri è un bravissimo allenatore.
Posso chiederle, direttore, come giudica la scelta di Giuntoli alla Juventus e se è l'uomo giusto per rimettere a posto la Juventus dal punto di vista dirigenziale e se ci potrebbero essere magari dei problemi con la gestione Allegri?
E aggiungiamo a questo, così fa il quadro completo il direttore, farebbe l'operazione via Vlahovic dentro Lukaku?
No. No, non lo farei. Questa è la mia domanda è come vedo giunto alla Juve, mi sembra di aver capito la sua domanda. Giunto l'ha fatto bene a Napoli, ha avuto le sue crisi, e sappiamo dovute da dove sono derivate, dei momenti di cattura, eccetera, eccetera, e si è adattato in un gruppo di lavoro importantissimo. Non dimenticatevi mai che un direttore sportivo bravo deve avere alle spalle un gruppo di lavoro importante, un gruppo di lavoro che tutte le sere sul tuo tavolo ci sono le uscite, le entrate di tutto il mondo, dai una visione particolare di tutte e quello che vuole il tuo allenatore, le qualità, le caratteristiche dei giocatori. Quindi la Juventus ha un gruppo di lavoro importante, Sarri non ha potuto portare quelle del Napoli perché sono a Napoli da anni e stanno facendo molto bene lì a Napoli, vediamo un attimino, sicuramente è un passionale, è una persona seria, ha le idee chiare, conosce tanto, speriamo che lo aiuti un po' anche la fortuna, però sicuramente non è facile.
Direttore, perché prima mi ha detto non farei l'operazione via Vlahovic dentro Lukaku? La motivazione?
Perché Lukaku non mi interessa più, Lukaku per me non è più un giocatore, non mi interessa, sia se fossi all'Inter, a Marotta, sia se non la Juve, Lukaku è un giocatore che a me non interessa più. Io sono un direttore sportivo, sia della Juventus o sono dell'Inter, ma a me Lukaku come giocatore, come concetto, come giocatore, come comportamento, come è, a me non mi interessa più. Non mi interessa più Lukaku. E pensando anche quello che guadagna Lukaku, perché se un Lukaku è un giocatore giovane, diciamo che guadagna il giusto, deve riconfermarsi, deve fare. Non mi interessa. Lukaku come giocatore per me è chiuso, non mi interessa in nessun posto, non mi interessa.
Senta direttore, ho un'altra cosa da chiedere, poi non so, facciamo l'ultimissimo e lo salutiamo perché è stato disponibilissimo, che io volevo chiedere anche un suo, diciamo, opinione sulla vicenda Lecco, perché lei è attento a tutto quello che è il calcio, no?
È dura, lì sono un po' arrabbiato.
Perché e come si può, cioè è possibile escludere così una squadra per quel tipo di situazione che si è verificata?
Non è possibile, perché era stato lottato fino all'ultimo momento, sicuramente certe cose gli è sfuggito nell'ultimo momento, però quando leggo qui oggi Lecco, Marita, la ballata, l'attacco, il giorno della vergogna, e ora io potrei, se potessi parlare con Ballata, direi che ti ricordi quella volta che non mi hanno fatto fare i playoff a Palermo, che nessuno di tutti vi siete dimenticati. Che non è mai successo nel calcio, ero a Palermo, il campionato terzo, calcio saluto, preparavi i playoff e mi hanno escluso per una vicenda che non c'entrava niente col mio campionato, che lo regolo con tutto. 3 anni prima che potevano pensare, finisci il campionato, vai in Serie A, in Serie B, poi se devi pagare vediamo un attimino. Zamparini deve essere domiciliare, io ero presidente. Fui escluso, fu una cosa terribile, e lì andate a chiedere al presidente della Serie B da dove è partita questa cosa e perché mi hanno escluso. Che poi io, dopo sono fatte corrette tante cose, cioè io sono ancora sto ancora a casa soffrendo, aspettando ancora delle risposte. Quindi quando vedo oggi un Lecco che purtroppo come stadio quello che è, ha vinto veramente un campionato, ha qualche parametro inferiore a quello che deve avere, però potrebbe tutto rimediare, anche se ha fatto una domanda, l'esclusione di una città grande
a favore del Brescia che è già retrocesso, mio direttore,
è una cosa vergognosa. L'altra volta fu a favore di società che furono le 8 società, attenzione che vi dico una cosa molto grave adesso, perché la mia esclusione del Palermo è partita da 8 società che erano in griglia per andare in Serie A, erano tutte le 7-8 società che erano lì nelle 7-8 società, io ero terzo assoluto, finito il campionato, preparavi i playoff ma non messi in disparte, andate a vedere e chiedetevelo ancora, non è mai stata aperta un'inchiesta, io ho avuto un grande dirigente, un direttore, un grande, che mi ha detto: Rino, se vuoi ti do spazio nei miei giornali, cominciamo. Cominciamo dove? Che prima ho parlato in un'intervista televisiva, ho avuto anche una denuncia io da un personaggio che mi ha detto: tu, ho detto la verità, però nessuno ha parlato mai niente dell'ecoido che si parla giustamente di tutto. Di Palermo è morto Zamparini. Se fosse vivo il povero Zamparini, il grande presidente Zamparini, oggi come oggi sentiremmo delle cose importantissime, però è morto purtroppo. Sono rimasto io a casa in sofferenza, nessuno mi vuole, con i miei pianti. Quindi abbiamo toccato un tasto un po' troppo, nessuno ne ha parlato. E nessuno ne ha mai parlato. Però io vi chiedo, con voi giornalisti, andate a vedere da dove è partita l'esclusione del Palermo in Serie B.
Per fare
i playoff. Apriamo un'inchiesta. Per quale motivo fu escluso il Palermo per fare i playoff? Perché non l'ha fatto? Il motivo. Andiamo a vedere il motivo. E non ditemi i romani, la nuova società, perché se la società non andava bene c'ero io come presidente e stavo cercando un gruppo molto importante e stavo parlando che col gruppo che ha comprato la Fiorentina. Guardate di cui stavo parlando, col gruppo che ha comprato la Fiorentina attuale. Loro, ed ero io presidente.
Chi entrò al posto del Palermo all'epoca?
Allora, fece sul Verona, andò, si salvò. Perché c'era uno spareggio alla fine a Salernitana e Venezia, il Venezia dell'americano, la Salernitana di Lotito, così si salvarono, il Verona del su, il Perugia fece i playoff, eccetera, eccetera. Nove squadre si riunirono e fecero questa domanda: che partito andò in Lega? Il sottoscritto Rino Foschi è andato da Gravina a parlargli e disse: non preoccuparti, è una cosa anticalcistica, non si può fare.
Sì.
Non si può, è andato avanti, tutti sono due, eccetera, eccetera. Io sono ancora a casa.
Gravina è una garanzia. Sì.
No, ma io lo dico, poi posso ascoltare, parlatene, parliamo. Sono disposto a fare un faccia a faccia in qualsiasi posto del mondo, dell'Italia. Facciamo un faccia a faccia. E so anche come è stata la partenza e come è stata la finale. Una vergogna incredibile, però il sottoscritto ho subito io nella mia fine carriera tutto quello che era, anche il settimo campionato che vincevo in Serie B, purtroppo.
Direttore, qua arrivano messaggi che Palermo ti ama e ti chiedono anche, così ci salutiamo, ti chiedono: sarebbe bello chiedere al direttore, un ascoltatore, a livello sentimentale, quali sono stati i suoi tre acquisti più speciali?
Ma io ne ho avuto tanti di Palermo. Io vi ricordate che in un colpo feci cinque campioni del mondo fra Toni,
ma i tre più speciali, se dovessimo fare così un podio?
No, speciali, andiamo a prendere l'uomo nella mia carriera o solo Palermo?
Lui ovunque, allarghiamo.
Dice ovunque, a livello sentimentale, cioè quali sono stati...
A livello sentimentale ho avuto tre giocatori che ho imparato tante cose da una giovane. Uno è Tommasi, che oggi è il presidente della Verona, che l'ho venduto alla Roma. Biava, un altro giocatore che è dato al Genova, che non niente, ho preso di non essere un mio. E Baresi, l'ho avuto Modena da giovane, Franco Baresi, che l'ho preso all'Inter dopo che avevo perso in allenatore, ma tempi lontani. E giocatori giovani, vecchi e giovani, che io agli inizi anche del mio lavoro, che mi hanno insegnato tanti comportamenti, tante cose. Perché Biala è sempre nessuno, Biala è un ragazzo eccezionale.
Sì.
Non vi dico Tomasi, infatti oggi è il sindaco.
Ha scelto tre persone di grande livello.
Sì. Poi dopo ci sono stati i Cavani, i Toni, gli Amauri, ho avuto tanti giocatori importanti.
Dybala pure, mi sbaglio.
Però avevo un gruppo di lavoro importante. Perché io vi dicessi i nomi del mio gruppo di lavoro che avevo sia all'estero, per dire in Brasile avevo Dunga e faceva parte del mio gruppo di lavoro.
È vero.
Van der Ecken in Olanda e in Italia avevo Corti e Faccelli e tutto il resto. Io mi muovevo nei tempi giusti con un precedente importante alle spalle e facevo il mio lavoro con la mia esperienza.
Assolutamente.
Ecco, questo è il segreto.
È il gruppo di lavoro importante. Direttore, noi la ringraziamo come sempre, quando è disponibile vuole, noi siamo sempre qui e ci fa sempre tanto piacere.
Grazie a voi, però io sono un po' sto soffrendo un po' troppo questa situazione, quindi sono un po' troppo, una parola in meno sarebbe forse meglio che una parola in più, tutto qua. Vabbè, mi faccio del male, mi faccio del male, tutto qui.
Direttore, grazie, l'abbracciamo direttore. Tantissimo. A presto. Grazie, grazie al direttore Nino Foschi che è stato con noi in questa, diciamo così, in questo pomeriggio. Ci fermiamo, Francesco, facciamo un break sì. perché poi cambiamo argomento. Abbiamo altri due ospiti che arrivano, vogliamo approfondire un'altra situazione e poi facciamo un giro su un paio di ritiri. Insomma, va avanti il pomeriggio di TMV Radio.